Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
Ben ritrovati su Radio 24 e ben ritrovati Ivana Di Martino.
Buongiorno a tutti, ciao.
Allora, a grande richiesta riuniamo l'Allegro Quartetto e quindi bentornata la nutrizionista Francesca De Riu.
Ciao, buongiorno a tutti.
E al coach Fabio Vedana.
Ciao a tutti, buongiorno.
Allora, è un po' che non parliamo di triathlon e quindi aggiungiamo una tappa, diciamo così, al nostro viaggio di avvicinamento a questo sport. Nei mesi scorsi abbiamo infatti visto come approcciarsi al triathlon, poi come preparare una gara di sprint e olimpico, puntate ancora molto apprezzate in podcast. Oggi invece alziamo un po' il tiro e parliamo di mezzo Ironman, quello che viene definito il 70.3, insomma la distanza in miglia che racchiude le tre specialità, quindi il chilometro e 9 a nuoto, 90 km in bici e una mezza maratona finale, giusto per gradire. Fabio, partiamo da te, tu sei il coach di grandi campioni, come sappiamo, anche di questa specialità. Il mezzo Ironman è un po', possiamo dire, la maratona del triatleta, no?
Sì, diciamo che il mezzo Ironman è stato definito un po' dagli esperti, dagli americani, che sono stati quelli che l'hanno lanciato come distanza, come la distanza perfetta. Perché perfetta? Perché è comunque una distanza che va per un age group intorno alle 5 ore e mezza, va da un arco temporale dalle 5 alle 6 ore, cioè per completarlo completamente, mentre un elite va dalle 3 ore e mezza alle 4. Però diciamo che è uno sforzo che mi permette di amministrare bene le energie, gestire bene anche il percorso di avvicinamento come allenamento, e quindi mi permette di mantenere quell'equilibrio che noi sempre ricerchiamo tra prestazione e salute. Quindi la distanza perfetta proprio perché è la regina del mantenimento di questo equilibrio. Perché se poi sfociamo sull'Ironman, magari dedicheremo delle puntate in un futuro, l'Ironman già necessita di più tempo a disposizione per l'allenamento, sia settimanale che in un processo plurisettimanale, quindi in una pianificazione di lungo periodo, necessita più semestri per poter arrivare a un Ironman, necessita anche impegno molto importante per quanto riguarda proprio le capacità di performance durante la prestazione, perché andiamo quindi a una prestazione che è il doppio quindi del mezzo Ironman, e quindi diciamo che l'impegno, la dedizione, la perseveranza sono più accentuati, no? Mentre con il mezzo Ironman riusciamo a mantenere, ripeto, l'equilibrio tra prestazione e benessere, che è un po' il diktat che sempre ricordiamo e ricordo io, sia per la maratona che per la mezza maratona, per chiunque fa sport di endurance.
Fabio, infatti anche i numeri ci dicono che la distanza del mezzo Ironman cresce di anno in anno, insomma, come partecipanti, 2020 diciamo escluso.
Certo, perché proprio è una distanza abbastanza semplice per l'approccio, no? E sono cresciute a livello mondiale, il numero di gare è cresciuto in maniera esponenziale, come pure partecipanti, e anche con un certo equilibrio tra uomini e donne. Anche questo è interessante, è una disciplina, è una distanza ben prediletta dalle donne perché non le spaventa come invece può essere quella del full, no? Guarda, vedo ormai ricorrente un approccio che in passato era quanto bizzarro, cioè il fatto di iniziare l'esperienza del triathlon direttamente con un alpha Ironman. Solitamente quando ho iniziato io, cioè gli albori della triplice, parlo proprio del periodo pionieristico degli anni 80, facevi lo sprint, poi facevi l'olimpico, poi facevi il medio e poi facevi il lungo e poi aspiravi a fare distanza Ironman. Adesso proprio invece è alla luce anche di questa immagine che è stata data del 70.3, quindi dell'alpha Ironman, del mezzo Ironman, quella della distanza giusta, della distanza perfetta, ha spostato un po' gli equilibri e ha spostato soprattutto i sogni di coloro che anelano a voler diventare triatleti, anzi a voler diventare mezzi Ironman, anche se poi sai dire sono un mezzo Ironman
non è bello.
E quindi poi anche lascia sempre la speranza, e anzi lascia sempre il sogno di dire sono un Ironman, e che quindi di provare almeno a fare una volta la distanza più lunga, no? Quella del full. È anche un po' una strategia di marketing, perché ricordiamo, e questo è bene sottolinearlo, che sia il marchio Ironman che il marchio 70.3 sono di una società privata.
Infatti, tanto che ha un valore che si avvicina al miliardo di dollari praticamente ormai.
Sì, guarda, è stata venduta poco prima del lockdown la società che gestisce il marchio Ironman, che era stata acquistata da una società cinese che era Wanda, quella che gestisce anche i diritti del calcio, è stata venduta proprio prima del lockdown a un fondo di investimento americano, quindi è tornato americano come in origine, ha avuto questo momento di migrazione cinese e poi è tornato americano, e il valore è quello che hai detto tu, il valore di mercato è quello lì.
Hai parlato, Fabio, di preparazione, no? Quanto ci vuole preparare un mezzo Ironman?
Guarda, io e Francesca siamo stati protagonisti di un esperimento sociale che avvenne 4-5 anni fa, una produzione televisiva che si chiamava The Finisher e che proprio aveva questo obiettivo, prendere delle persone normali, delle persone proprio assolutamente a digiuno del triathlon e dell'Ironman, e attraverso l'assistenza di un coach che ero io, di una nutrizionista che era Francesca, di un esperto di materiale, quindi di tutto un team, portarli a fare un mezzo Ironman in 6 mesi. Era questo il format, e poi erano state costruite proprio le puntate, era stato costruito il racconto, e sia nel Finisher 1 che in Finisher 2 abbiamo portato in 6 mesi, anzi nella seconda, nel Finisher 2 in 5 mesi, dei completi sconosciuti al triathlon a concludere la finish line con il sorriso in entrambi i casi. Nel primo caso avevamo preso un giornalista e nel secondo caso c'era una maestra di scuola primaria. Quindi
qualcuno completamente strano allo sport.
Ecco, quello che volevo chiedere, cioè non partivano comunque, non avevano mai fatto nuoto, corsa o bici, insomma.
Guarda, durante le selezioni noi avevamo un criterio che era saper fare almeno 25 metri di nuoto in vasca e aver corso almeno 5 chilometri. Questo era il criterio di partenza, quindi diciamo che nei nostri telespettatori praticamente tutti
ce la potrei fare anch'io, insomma.
Nuotato 25 metri e corso
25 giusto. Metri ce la fai a nuotare.
Sì, diciamo che non saper nuotare è un problema grosso.
Diciamo.
Proprio per quello mettevamo i 25 metri, perché almeno lì ti rendevi conto se uno aveva il rudimento di saper stare a galla, è l'ostacolo più grosso. Sembra strano, ma l'ostacolo più grosso è quello. Il resto, la bici proprio si costruisce completamente, e la corsa, se hai già fatto almeno 5 chilometri, nell'arco di 5-6 mesi riesci a raggiungere la capacità di prestazione adeguata per poter concludere una gara di quel tipo. Certo, non la concludi in 5-6 ore, però all'interno del tempo limite, che era intorno alle 8 ore, quindi una cosa più che onorevole e che permette a chiunque di godersi il viaggio, perché la cosa bella oltre alla gara è proprio il viaggio di arrivare alla linea di partenza e di concludere questa avventura.
Francesca, tu sei anche una triatleta, come abbiamo detto, cosa cambia in gara, in una gara così lunga, a livello di idratazione e integrazione alimentare?
Tra l'altro, scusa Francesca, ma tu l'hai fatto, no? Il 70.3?
Sì, io esatto, ho fatto il 70.3 un anno fa, per quello che dicevo, puoi chiederlo a me quanto tempo ci vuole, perché io alla fine l'ho preparato proprio per il, diciamo, il gusto di arrivare alla fine col sorriso, con l'aiuto di Fabio. Ecco, sicuramente non era la prima volta per me per il triathlon, quindi avevo fatto un po' di olimpici, un po' di sprint, quindi sicuramente ero abituata alle fasi di transizione, ovviamente il passaggio dal nuoto alla corsa, ero allenata da questo punto di vista, però secondo me dalla distanza olimpica alla media distanza cambia veramente tutto, cioè io credo che siano due sport diversi, poi magari così come sono due sport diversi il mezzo Ironman e il full. Cambia sicuramente l'integrazione, che è fondamentale pianificarla bene, perché ci sono tante variabili che possono, come dire, compromettere l'andamento della gara, perché dobbiamo considerare che quando usciamo dall'acqua possiamo per esempio prendere freddo, quando andiamo in bici quindi ci può venire mal di pancia, i disturbi gastrointestinali sono abbastanza frequenti, c'è chi non tollera gli alimenti solidi, però diciamo che frequentemente si utilizzano alimenti solidi durante la bici, quindi l'integrazione va pianificata a partire dall'inizio dell'allenamento. Quindi se io dico mi alleno per 6 mesi per fare un mezzo Ironman, devo allenarmi anche all'integrazione contemporaneamente, non posso pensare di arrivare a una settimana prima e decidere come pianificare la mia integrazione, cosa che invece diciamo che posso fare tra virgolette quando corro e basta, nel senso che alla fine quando si corre si utilizzano i gel, sì, quando faccio gli allenamenti lunghi li devo provare, però ripeto, nel triathlon è tutto diverso, perché potrei utilizzare delle barrette, potrei utilizzare, cioè si utilizza sempre ovviamente durante la bici un integratore che contiene sali, contiene zuccheri, quindi quello che metto nella borraccia, utilizzerò i gel mentre corro, ma potrei anche decidere di portarmi altri tipi di alimenti, quindi veramente le variabili sono tantissime, vanno pianificate, e io sconsiglio vivamente di copiare dagli altri. Ognuno di noi è diverso e può essere una gara più o meno lunga a seconda di quanto tempo la si fa, però diciamo che in ogni caso passo da una frazione all'altra e ogni frazione ha un'integrazione a sé, ecco quello okay. importante, e anche le transizioni in realtà rappresentano un momento che posso sfruttare per magari bere o prendere un gel eccetera,
che è anche un po' più facile.
Deve essere tutto assolutamente da personalizzare.
Fabio, mi viene in mente, cosa cambia nelle attrezzature? La bici è diversa rispetto a uno sprint o un olimpico?
Sì, certo, la bici è profondamente diversa, perché mentre nello sprint e nell'olimpico io posso avvalermi della scia del mio avversario, ecco, del mio compagno durante la frazione ciclistica, e quindi posso mettermi a ruota e quindi ho una bici prettamente da bici da strada normalissima, nel 70.3 e nell'Ironman io non posso avvalermi della scia, si dice appunto che il draft non è consentito, quindi ho delle biciclette che mi permettono di tagliare meglio l'aria, okay. e quindi sono delle biciclette tipiche, proprio si chiamano bici da triathlon o delle biciclette da cronometro un po' modificate, perché rispetto a una bici da cronometro classica che è fatta per l'alta prestazione si cerca un po' più il comfort rispetto alla super prestazione, alla super aerodinamicità, e quindi queste bici hanno questa caratteristica. Ripeto, il neofita può anche usare la bici normale, la bici da strada normale, cioè naturalmente è un accorgimento tecnico in più per cercare la prestazione,
sì.
Anche se non è obbligatorio, io posso andare con una bici da strada normale, sicuramente sarò un po' penalizzato, soprattutto nei percorsi pianeggianti, invece nei percorsi un po' più vallonati, con più tratti in salita, con più dislivello, la bici da strada sicuramente ci permette anche lì di fare una dignitosa prestazione. E quindi questa è un po' la grossa discriminante tra i due mondi, perché sono veramente due mondi differenti.
Ma Fabio, come gestiamo gli allenamenti? Cioè, su cosa ci concentriamo?
Allora, come ha detto Francesca, lo scoglio più grosso è il nuoto, cioè la discriminante è: se non so nuotare è un problema e quindi devo dare priorità a imparare a nuotare. Noi lavoriamo sempre per priorità, no? E quindi, tolto questo scoglio, quindi so nuotare, so fare 25 metri, so stare a galla, a quel punto devo lavorare molto sulla mia capacità di endurance lunga, e quindi il consiglio che do sempre ai neofiti è lavorare sulla bici, perché la bici ha la capacità di, non essendo un gesto traumatico, non ho il trauma del contatto al suolo come per ogni passo di corsa, ho il vantaggio che posso diminuire le possibilità di infortunio e aumentare l'esposizione all'endurance, alla resistenza, e quindi il consiglio è proprio quello di prendere la bici e cominciare a macinare ore di allenamento e chilometri, e contemporaneamente lavorare più che sul volume della corsa, sulla tecnica di corsa, perché devo lavorare su un'azione tecnica che mi permetta di essere efficace, economico e soprattutto diminuisca l'impatto al suolo e quindi la possibilità di infortunio. Quindi in primis il nuoto, la tecnica se non so nuotare, poi il volume in bicicletta e parimenti il lavoro legato alla tecnica di corsa. Tutto questo naturalmente è tenuto insieme da un buon livello di preparazione atletica generale, cioè devo avere un corpo efficace, quindi anche dal punto di vista muscolare, quindi per quanto riguarda il core, i glutei, tutta la parte quindi centrale del corpo, devo proprio lavorare sui muscoli di sostegno, perché sono quelli che mi danno stabilità, mi danno sicurezza e mi permettono di aumentare il tempo poi di allenamento specifico nella bici e nella corsa soprattutto.
Immagino che bisogna anche concentrarsi anche sul combinato, cioè fare una parte in bicicletta, un allenamento poi di corsa, perché immagino che quando si scende poi dalla bici cominciare a correre, insomma bisogna un po' abituarsi anche al cambio di sport, no? Di muscoli.
È sicuramente una parte tecnica da curare, ma non è una priorità. Cioè, la priorità è quella che ho detto nella risposta precedente. Poi il combinato va utilizzato, il combinato che prevalentemente è bici-corsa, va utilizzato con parsimonia proprio perché è abbastanza facile incorrere in infortunio, perché si passa da un'azione concentrica a un'azione eccentrica, si passa da un'azione in cui si è in scarico con la schiena, in cui invece si è in carico come nella corsa, quindi c'è una serie di adattamenti che vanno ben curati e quindi è una fase successiva. Diciamo che nella preparazione di base faccio tre discipline, nella preparazione specifica che faccio da più o meno da quando mancano 2 mesi alla gara, allora comincio a introdurre con molta parsimonia i lavori di combinato. Parsimonia vuol dire che all'inizio mi dedico magari a fare 2 ore di bicicletta e poi 5 minuti di corsa, non di più. Poi piano piano aumento, non l'errore che fanno molti è magari faccio 1 ora di bici, 1 ora di corsa, ecco, alla prima volta che faccio il combinato e poi dopo si ritrovano direttamente dall'ortopedico per un'infiammazione, ecco, solitamente al ginocchio o al tendine d'Achille. E per questo dico, ed era un po' anche il claim della trasmissione, bisogna affidarsi a degli esperti. Se si vuole bruciare le tappe bisogna recuperare l'inesperienza affidandosi a delle persone competenti, ed è questo il consiglio di più grande valore che possiamo dare ai nostri ascoltatori, di non fare il fai da te, come ha detto Francesca per quanto riguarda l'alimentazione, prendo la tabella di alimentazione del mio amico oppure prendo la tabella di allenamento che ha fatto il mio amico, la copio e faccio altrettanto, perché non funziona, anzi, sai, se solo non funzionasse non è un grosso problema, l'evidenza è che mi faccio male, quindi se mi faccio male allungo notevolmente il tempo che ci metto a realizzare il mio obiettivo, il mio sogno, che è quello di fare, di tagliare la finish line.
Ecco Fabio, quando parliamo di amatori, no, tu ci racconti sempre il monopasso del runner, esiste anche il monoritmo del triatleta?
È un po' diverso, perché nel triatleta non esiste tanto il monoritmo, ma esiste l'esaurimento del triatleta, che è lo spauracchio un po' di tutti i triatleti, cioè iniziare la frazione di corsa correndo e poi camminare, perché si è esaurito talmente le energie, si è esaurito talmente la capacità contrattile dei muscoli in bici soprattutto, che si arriva solitamente all'ottavo, nono, decimo chilometro che non si ha più energia e si cammina, e quella è un po' l'onta del triatleta, soprattutto del neofita. Io solitamente dico, ma non è un problema, piuttosto cominciate anche prima magari a camminare, quindi fate dei tratti in cui camminate, perché attraverso il cammino, parlo sempre del neofita che lo affronta le prime volte, tolgo tensione, e se tolgo tensione evito che si accumuli in maniera iperbolica la tensione negli arti inferiori e quindi poi riparto e riparto ancora più deciso, per cui riesco magari a tenere una velocità media più alta.
Francesca, tu che sei una triatleta ormai esperta, qual è la tua settimana tipo di allenamento?
Dunque, allora, diciamo che quando ho tempo, quindi per esempio quando sono in vacanza, io riesco a allenarmi anche tutti i giorni perché mi piace. Per me il nuoto è un piacere e non mi crea grossa fatica, quindi riesco anche a nuotare tutti i giorni, a fare una corsa, a andare in bicicletta. Adesso nella dura realtà quotidiana, io in cui comunque non ci sono delle gare in vista, perché ahimè non ce ne sono, io adesso riesco a fare 2 allenamenti di nuoto più o meno di un'ora, un quarto, un'ora e mezza a settimana, quindi diciamo nuoto, facciamo una media di 6 km a settimana in media, a volte di più, a volte di meno. Poi faccio un allenamento barra 2 di bici e un allenamento barra 2 di corsa e uno sempre di core, quindi gli esercizi, sì, faccio insomma degli esercizi per tutta di tonificazione generale di 1 ora. quindi capita che faccio, diciamo, anche a volte due allenamenti al giorno.
Ah,
ci sono giorni che per questioni appunto di lavoro non riesco a fare proprio niente, del lavoro, gestione insomma della famiglia eccetera, o due giorni che proprio non riesco a fare nulla, e quindi mi capita di dover fare anche due allenamenti al giorno. E in questo caso, anzi in realtà tutti i triatleti in generale spesso fanno due allenamenti anche in un giorno, parlo degli amatori perché poi ovviamente gli altri diciamo li fanno anche di più, però è fondamentale il recupero, okay. Il recupero tra un allenamento e l'altro, ne abbiamo parlato mille volte, però non è mai abbastanza, quindi quando so che magari faccio un allenamento la mattina e devo fare un altro il pomeriggio e la sera, se non recupero bene, quindi non mi alimento e non mi idrato in maniera ottimale, poi rischio di arrivare all'allenamento successivo stanco, senza aver recuperato, senza le energie necessarie, e rischio di farmi male. E quindi quello è il consiglio fondamentale che do a tutti. Quindi l'alimentazione, abbiamo parlato tanto, sempre una di base un'alimentazione sana, però maggiore attenzione durante le fasi della preparazione va data proprio a questo momento, quindi quella finestra temporale di un'ora che devo sfruttare per introdurre carboidrati a rapido assorbimento e una quantità di proteine di circa 25-30 grammi.
Fabio, siamo in chiusura, e il triathlon quando può essere causa di divorzio?
guarda, il triathlon ha come nell'algoritmo per raggiungere l'obiettivo, cioè di arrivare alla finish line, c'è proprio avere un clima familiare favorevole, oltre al fatto di avere metodo, avere tempo a disposizione, avere un obiettivo chiaro. Nella formula peso importante c'è proprio il clima familiare favorevole, e quindi che ci sia un accordo. Allora, difficilmente ho trovato coppie di triatleti entrambe, però ho molte donne triatlete che non hanno il marito triatleta e molti uomini triatleti che non hanno la moglie triatleta. Ecco, lì bisogna scendere alla classica situazione di compromesso, e quindi innanzitutto esplicitare quella che è la propria passione, perché la passione rende proprio vive le persone, e quindi se il marito ha la passione della moto e la moglie quella del triathlon, si cerca di abbinarle insieme. Ecco, diciamo che un sano lavoro di compromesso e un sano lavoro di equilibrio è alla base per poter dare un futuro al matrimonio. Se invece non si ha un compromesso e si ha una relazione sbilanciata, cioè il marito pensa solo al triathlon e la moglie non pensa per niente al triathlon ed è totalmente subalterna, alla fine l'equilibrio si rompe. Ecco, questo è, e vale anche
il mio caso.
Vabbè, il tuo caso è
nel mio caso io e mio marito litighiamo per chi può andare in bicicletta,
ecco. Esatto.
Deve tenere i figli.
Io devo avvisare Francesca almeno un mese prima per uscire, vero Franci?
Siamo periodisti.
La passione deve rimanere passione e non ossessione, insomma.
Sì, sì. Il caso di Francesca è un po' particolare.
Sì, 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 quello
perché, come ho detto, sono entrambi.
È l'unico caso.
Sono pochi casi. Sono pochi. Io vedo più invece uno o l'altro, quindi lì bisogna trovare la sapiente alchimia
dell'equilibrio. Allora, siamo in chiusura, abbiamo parlato di triathlon, ma ricordo che sul sito di Radio 24, alla pagina di Personal Best, è sempre disponibile anche il piano di allenamento del coach Fabio Vedana per preparare invece una delle prossime maratone, incrociando le dita. Due piani di allenamento, uno per chiudere la prima maratona, un altro un po' più sfidante per arrivare al traguardo della maratona in 3 ore e 30 minuti. Nel frattempo, grazie a Francesca De Riu.
Grazie a voi, buona giornata.
E grazie al coach Fabio Vedana, presto.
Ciao a tutti, buon allenamento.
E grazie a Pietro alla corte regia. Noi per oggi ci fermiamo qui, vi ricordiamo che l'appuntamento con Personal Best è ogni domenica su Radio 24 alle 6.30 alle 16.15, poi ovviamente quando volete ci trovate in podcast. Buona giornata.
Buona domenica.
Personal Best, tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.